Allora, una mezz'oretta di lezione ancora. I trattati, quando si parla di trattati, allora l'Unione Europea si fonda su dei trattati internazionali. Si parte dai tre trattati storici, CECA, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Euratom e il trattato CEE. È interessante lo sviluppo, perché l'origine è il trattato CECA. Il trattato CECA riguardava il problema storico da cui sono partite almeno due guerre mondiali. Scusate, cari ragazzi. Oh! E il problema storico da cui sono partite le guerre mondiali era il problema del bacino della Saar e della Ruhr, che era la zona in cui il Reno incrociava il carbone. Acqua, carbone, è uguale acciaio. Acciaio è uguale armi. Per cui il controllo di queste due zone, tradizionalmente tedesche, ma sul confine con la Francia e con il Belgio, era il problema storico. Se ne è usciti con questo trattato, che è stato un colpo d'ingegno di alcune persone lungimiranti, che hanno pensato di non continuare il problema di chi possiede, chi è e che esercita la sovranità su queste zone, che era quello che aveva fatto litigare Francia e Germania per tutti gli anni del Novecento, ma di sottoporlo ad un'unica autorità, un'autorità non politica, vedete, l'elemento tecnocratico è già lì, di regolazione di questo pezzo di mercato. Grande successo, a cui si è aggiunto poi l'Euratom, cioè l'energia atomica, perché prendendo dentro il carbone, voleva prendere dentro l'energia, il controllo dell'energia, in Europa non c'era allora petrolio, e l'energia atomica. E poi c'era il trattato CEE, che è quello che ha finito con essere il governo del mercato. Qui trovate un po' gli sviluppi, però ve li ho messi se vi servono. Trovate anche una slide con la cronologia europea, che è una cosa particolarmente noiosa, ma io ve l'ho messa casomai vi interessasse vederla. È una slide che sta qui, è una cosa che risale negli anni. Come si è sviluppata l'integrazione europea? Parte dal 47 e arriva, non arriva oggi, 2013. Ma sì, non c'è la Brexit, per vostra informazione. Però adesso devo parlarvi del sistema normativo. E quindi, ok, ci stanno i trattati e ci sta questa slide che vi dice quali sono le fonti europee. Fonti dell'ordinamento europeo sono il diritto primario, si chiama così, cioè i trattati. I trattati sono trattati tra stati che fondano i poteri delle istituzioni europee. I trattati individuano anche gli atti normativi con cui si fa funzionare le istituzioni europee e la politica europea. E questi sono diritto derivato. Vedete come torna questa cosa del derivato, no? L'ordinamento europeo è derivato dalla sovranità degli Stati. Si basa su un trattato, dal trattato deriva un sistema di atti. Atti legislativi e atti delegati. Gli atti legislativi sono essenzialmente due: il regolamento UE e la direttiva UE. Vi semplifico molto il quadro, però è quello che serve. Qui il trattato vi dice che cosa sono questi due atti. E guardate la differenza. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questo vuol dire che il regolamento è sostanzialmente una legge e, come qualsiasi legge, vincola noi. Non si rivolge agli Stati, si rivolge a noi. Noi siamo regolati dal regolamento, i nostri rapporti sono regolati dal regolamento, che è direttamente applicabile. Per cui quando le istituzioni europee, con la giusta procedura, emanano un regolamento e quello entra in vigore, i vincoli di quel regolamento arrivano sino a noi, senza passare per la interposizione dello Stato. Lo Stato non può dire niente. Buca la sovranità ed entra nei rapporti tra le persone. Naturalmente questo crea un problema, perché è probabile, altamente probabile, che quei rapporti tra le persone siano già regolati da leggi dello Stato. E quindi si pone un problema dei rapporti che insorgono tra il regolamento europeo e le leggi dello Stato. La direttiva invece è uno strumento molto più tradizionale, perché vincola lo Stato membro, può essere rivolta anche a un singolo Stato, il più delle volte però si rivolge a tutti. Riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Cioè la direttiva dice allo Stato quali obiettivi deve raggiungere, lo Stato resta libero nel scegliere discrezionalmente, è l'espressione tecnica, gli strumenti, perché possono essere diversi da Stato a Stato. Degli altri strumenti, la decisione e la raccomandazione, non mi interessa parlare per il momento. C'è una procedura legislativa che serve per emanare i regolamenti, le direttive. Questi atti possono delegare la Commissione a adottare atti delegati per la loro attuazione. Tra cui accanto voi troverete citati il regolamento del Consiglio e del Parlamento, che è l'atto legislativo, oppure il regolamento della Commissione, che è l'atto delegato. Questo soltanto per darvi una traccia di quello che è il sistema delle fonti. Non è che ci interessa molto di più per il momento. Quello che ci interessa Quello che ci interessa capire è che cosa succede quando queste fonti europee, entrando nel nostro ordinamento, entrano in conflitto con le nostre norme, che è un bel problema. È talmente un bel problema che la Corte Costituzionale ha dato soluzioni diverse nel tempo. Man mano che evolveva l'ordinamento europeo. Anche questo è un dato interessante. Perché all'inizio le norme europee non ci riguardavano realmente. Toccavano i dazi, toccavano le procedure doganali, ma la gente se ne fregava dell'esistenza delle norme europee. I giudici se ne fregavano dell'esistenza delle norme europee e la Corte Costituzionale se ne fregava. Era un corpo di norme piccolo e abbastanza estraneo. e i casi di conflitto con le norme interne erano di conseguenza molto limitati. E la Corte aveva detto, vabbè, sono atti che entrano, diventano obbligatori in Italia in forza di un trattato, il trattato è obbligatorio in Italia in forza di una legge ordinaria che ne ordina l'esecuzione, quindi queste norme hanno la stessa forza di una legge ordinaria. Quindi le norme europee arrivando in Italia abrogano la legislazione precedente, criterio cronologico. C'è un problema però il criterio cronologico, che questo vuol dire che le leggi italiane successive alle norme europee nel tempo abrogavano le norme europee, e questo è impossibile, perché il principio, questo è un principio del trattato, è un principio su cui la Corte di Giustizia europea è ferrea, il principio è che il diritto europeo deve prevalere. Non si può non riconoscere la prevalenza del diritto europeo. Come si riconosca la prevalenza è una questione del diritto interno, risolvete da voi, ma dovete assicurare la prevalenza, per cui se arriva una norma europea e abroga la normativa precedente va bene, ma poi non può succedere che la legge italiana abroghi la direttiva europea, la norma europea, questo non è ammissibile. Allora la Corte Costituzionale decise di abbandonare il criterio cronologico e di adottare il criterio gerarchico, e cioè dire la norma italiana che va contro una norma europea viola la Costituzione e quindi è illegittima. C'è solo un problema, che la Costituzione fino al 2001 non accenna neppure alla Comunità Europea. Solo nella riforma del titolo quinto nel 2001 ha introdotto una norma che dice le leggi statali e le leggi regionali non possono non rispettare gli obblighi assunti sul piano internazionale e sul piano europeo, il che vuol dire che la legge italiana è tenuta a rispettare le norme europee. Ma questa norma è stata introdotta nel 2001, per cui molto tempo dopo l'inizio del funzionamento della Comunità Europea. E prima l'unico appiglio che la Corte è riuscita a individuare sta nell'articolo 11, di cui adesso vi leggo il testo, che molti di voi conosceranno probabilmente. Ma ancora un po' più grande, non sta male. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Bellissima norma, no? Un'opzione pacifista che si capisce da un paese che è stato distrutto dalla guerra che per di più ha perso. Per cui il ripudio della guerra è sicuramente una cosa su cui tutti i nostri costituenti si sono trovati d'accordo. Ma questa proposizione finisce con un punto e virgola. Noi giuristi, alla lingua e alla sua punteggiatura, stiamo sempre molto attenti. Qual è la regola del punto e virgola? La regola del punto e virgola è che il discorso non si interrompe. Il discorso continua in diverse modalità. Tanto è vero che poi non c'è il soggetto, perché il soggetto è sempre l'Italia. L'Italia ripudia, l'Italia consente, per cui la continuità del discorso, la continuazione del discorso, ripudio della guerra, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Vedete come il discorso continua, no? Rifiuto la guerra, consento a riduzioni e cessioni di sovranità per assicurare la pace. Questa norma doveva preludere l'adesione alla NATO, all'ONU, che sarebbe stata fatta qualche anno dopo, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite. E allora si pensava che una nuova società delle nazioni, che era il precursore dell'ONU, che aveva fallito clamorosamente a mantenere la pace, lasciando scoppiare la guerra mondiale, la nuova edizione della società per le nazioni potesse avere poteri veri, addirittura un suo esercito. Per cui rinunciare a una parte della sovranità per trasferire un'organizzazione internazionale voleva dire dare anche un corpo gerarchico alla comunità internazionale e quindi rinunciare alla sovranità. E poi, punto e virgola, l'Italia sempre promuove e favorisce le organizzazioni internazionali di volta a tale scopo. La Corte Costituzionale ha detto che qui, dove si parla di limitazione di sovranità, si trova l'aggancio per dare una copertura costituzionale alla comunità europea. Il che è sorprendente perché la comunità europea è costruita in condizioni di parità tra gli Stati, vero? Ma che assicura la pace e la giustizia fra le nazioni è falso. La comunità europea fa gli interessi economici degli Stati membri e questi interessi economici hanno portato anche a dar luogo delle guerre proprie, guerre commerciali, che sono ancora in corso. Grandi guerre basate anche sui dazi di importazione dell'Unione Europea. Come si fa a evitare la concorrenza cinese? È sempre una questione di regolazione dei rapporti, per cui non c'è pace tra le nazioni, c'è competizione tra le nazioni. Quando si fanno delle misure punitive nei confronti degli Stati che non si comportano bene, la Russia per esempio, che cos'è pace tra le nazioni? È una sanzione quella. E quando si fa il blocco dell'importazione delle cereali del Canada o della carne americana, è una guerra commerciale. E quando si passa con i rulli, i trattori sui prodotti dell'agricoltura per evitare che vengano messi troppo prodotti di quel settore in commercio abbassando i prezzi, cosa si fa? La giustizia tra gli Stati? No, si fa protezione economica. Ciononostante, nella Costituzione non c'erano altri agganci utilizzabili e quindi la Corte Costituzionale ha detto bene, la legge che andasse contro alle norme europee violerebbe il trattato e il trattato è stato stipulato a condizione di parità in attuazione dell'articolo 11. Per cui la legge violerebbe indirettamente l'articolo 11. Questo è il criterio gerarchico. C'è un problema però, che questo vuol dire che ogni qualvolta il giudice si trovi una legge in contrasto con le norme europee, dovrebbe impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale. Cosa che si è fatto per un po' di anni, ma nel frattempo la legislazione europea era esplosa, per cui le zone di conflitto si erano moltiplicate per migliaia e i giudici avevano intasato la Corte Costituzionale di giudizi, di legittimità. Per di più la Corte Costituzionale alla fine degli anni 70 era stata incaricata del primo e unico processo cosiddetto politico, cioè lo scandalo Lockheed, compagnia costruttiva di aerei militari americani, che aveva corrotto un bel pezzo di governo per farsi comprare i caccia. E questo processo penale contro i ministri, allora, perché dopo la norma è stata cambiata, era di competenza della Corte, per cui la Corte ha dovuto comportarsi per mesi, per perdere mesi di lavoro, per fare il giudice penale, interrogando testimoni, valutando le prove e così via. Per cui il suo ritardo nel giudicare era diventato semplicemente insostenibile. La sentenza che cambia la giurisprudenza della Corte arriva nel 1984, in un giudizio che era sorto 7 anni prima. Il che vuol dire che per 7 anni in Italia vigeva una legge che era in contrasto con la normativa comunitaria. In attesa di una sentenza della Corte Costituzionale, per cui la Corte di Giustizia era imbufalita, perché vuol dire che per 7 anni in Italia non si era applicata quella norma europea. E allora, dopo aver provato a regolare questi rapporti col criterio cronologico e quindi con l'abrogazione, e dopo aver cercato di regolarli col criterio gerarchico e quindi con dichiarazione di legittimità costituzionale della legge, la Corte Costituzionale applica un terzo criterio, che è quello della competenza. Eccolo qua. No, è qui. Questo del genere specie non c'entra. Che cos'è il criterio della competenza? Beh, qui ci sono degli esempi possibili. Non c'entra niente con l'Europa. Questa è un'immagine del Delta del Po. Delta del Po che sta tra Veneto e Emilia-Romagna. Chi è competente delle due regioni a disciplinare urbanisticamente questo isolotto? Boh, bisogna vedere dove passa il confine. Una volta visto dove passa il confine, si sa se si applica la legge veneta o quella emiliana. Dell'altra legge che si fa? Se applicassimo il criterio cronologico sarebbe abrogata, quello gerarchico porterebbe ad annullarla, qui resta perfettamente in vigore, resta se perfettamente in vigore, si applica nell'altra regione, no? Per cui vigono e continuano a aver vigore due leggi diverse, ognuna per il suo ambito di applicazione, l'ambito di applicazione è termine tecnico. E la Corte Costituzionale, ma questo è un esempio divertente, insomma, non sembra molto divertente, ma sapete che cos'è questo? Questa è la mummia trovata nel confine tra l'Alto Adige e l'Austria, su un ghiacciaio, dell'Homo Tyrolensis. Un individuo risalente a un'epoca preistorica, trovato lo scheletro conservato nei ghiacci, è andato attualmente al museo di Bolzano, è una cosa molto interessante dal punto di vista antropologico, ma era interessante anche dal punto di vista giuridico. Dove cavolo correva il confine sul ghiacciaio? Nessuno se l'era mai posto. E allora non si sapeva qual era l'ordinamento competente. Chi era competente a prelevare questo scheletro, conservarlo, esaminarlo, qualificarlo, eccetera? Ma no, non si sapeva. Problemi di competenze. Due territori di cui si discute la competenza. Questioni continue. Questa che cos'è? Ah, sì, beh, sapete che cos'è questo? È la casermetta della stazione di Bardonecchia, dove qualche settimana fa c'è stata questa incursione della polizia di confine francese, con tutta una serie di problemi relativi a regolazione dei rapporti. I confini c'entrano e il criterio della competenza è un problema di confini. Allora, questa soluzione della Corte Costituzionale è semplicemente geniale. Tanto è vero che è stata fatta con una sentenza del 1984 e ancora oggi viene professata dalla Corte, per cui ha durato nel tempo. E cosa dice? Dice questa sentenza. L'ordinamento europeo e quello italiano sono due ordinamenti separati, così come sono quello austriaco, quello italiano, o quello veneto e quello dell'Emilia-Romagna. C'è una linea di confine. Questa linea di confine è stabilita dai trattati, principio di attribuzione. Se per quella materia è competente l'Europa, va applicata la norma europea. Se è competente l'Italia, va applicata la norma italiana. C'è antinomia? No, perché ci sono due ordinamenti separati. Questa è la genialità della risposta. Il problema è che il confine chi lo vigila? Dove sta il confine? La risposta della Corte è: il confine è segnato dai trattati, dai principi di attribuzione, ed è interpretato dalla Corte di Giustizia. E lì nasce il problema, perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è un motore che spinge sempre più in là il confine dell'ambito di applicazione del diritto europeo, perché in base al principio della prevalenza del diritto europeo trova tutti i modi per estendere l'ambito di applicazione. E i confini sono molto poco netti. In certi casi sono abbastanza netti. Per esempio, siete un ente pubblico, fate una gara d'appalto, il grosso problema è: siamo sopra o sotto soglia? La soglia sono 200.000 euro, se l'appalto, il valore dell'acquisto è superiore a 200.000 euro, scatta la competenza europea, si applicano le norme europee. Sotto si applicano le norme interne, c'è una soglia indicata nelle direttive europee. In quel caso il confine è abbastanza tracciabile. In altri casi è assolutamente oscuro, da cui tutta una serie di conflitti che nascono di fronte ai giudici e si trasferiscono nella Corte di Giustizia per sentirsi dire della Corte di Giustizia di chi è la competenza. Ma la soluzione che dà la Corte Costituzionale è geniale da questo punto di vista e dice il giudice: caro giudice, tu sei pagato anche lautamente per applicare il diritto, e per applicare il diritto devi interpretarlo. Il problema di chi è la competenza è un problema tuo. Sei tu che devi interpretare il diritto. Normale problema dei giudici, che va sotto una bellissima massima latina che dice curia novit iura. Il giudice conosce il diritto. Il giudice sa se deve applicare l'articolo 1321 del codice civile o la legge speciale su. Lo sa lui, perché è il suo mestiere. E appartiene al suo mestiere anche decidere se si applica il diritto interno o il diritto europeo. Però non è senza assistenza, perché se lui ha dei dubbi, il canale predisposto dal trattato è la procedura di infrazione, che non è proprio la procedura di infrazione, scusate, non c'entra niente, ho detto una scemenza, oh mio Dio, e rinvio pregiudiziale. Che cos'è il rinvio pregiudiziale? È la possibilità e in certi casi anche l'obbligo per il giudice interno di rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiedergli l'interpretazione dei trattati. Allora, se il giudice non è in grado di sapere se è competenza della legge italiana o della normativa europea la disciplina di una certa materia, perché il confine non è chiaro, lo va a chiedere alla Corte di Giustizia. Dopodiché la Corte di Giustizia gli dice chi è competente e lui applica la norma di quell'ordinamento senza rompere le scatole alla Corte Costituzionale. Il ragionamento funziona abbastanza, con un solo problema, che il giudice può applicare nel corso di un giudizio solo delle norme che possono essere applicate da un giudice. Per esempio, se è vietato un certo comportamento agli stati o agli operatori privati, lì non c'è margini di discussione. Se il divieto vale e si applica in Italia, il giudice lo applica. Ma se la direttiva dice che lo Stato italiano deve perseguire la lotta contro l'evasione delle frodi all'IVA in maniera efficace, questo il giudice non può applicarlo, perché è un obbligo dello Stato a cui deve far fronte una legislazione dello Stato. La norma europea di per sé non ha il formato di una norma applicabile dal giudice. Il giudice dovrebbe esercitare dei poteri che non sono suoi, ma del legislatore, violazione della separazione dei poteri. Allora, in questo caso, dice la Corte Costituzionale, il giudice deve sospendere il giudizio e investire della questione non la Corte di Giustizia, che si occupa delle norme europee, ma la Corte Costituzionale. Dicendo la Corte Costituzionale, guarda, io ho il sospetto che questa legge, andando contro la direttiva europea, non attuandola bene, viola la direttiva europea, viola il trattato, viola l'articolo 11 della Costituzione. E quindi sta a te, Corte, a decidere del caso. Vedete com'è complicato il sistema? Basta, vorrei smettere di sentirmi parlare. Non potete immaginare quale sia la sensazione di uno che non sopporta più il suono della sua voce. Allora, la prossima lezione sarà il